Feltrinelli Audio Podcast presenta La teoria di tutte con Gabriella Grayson. Un viaggio nella scienza italiana al femminile, ieri e oggi. Episodio 6. Oltre il buco nero.
Particelle elementari, buchi neri, natura selvaggia. La scienza è da sempre la mia passione. Penso ai grandi nomi di scienziati che hanno fatto la storia. Mi vengono in mente Albert Einstein, Isaac Newton, Enrico Fermi e le donne. Dove sono? Se ne parla ancora troppo poco. Le scienziate nel passato non erano accettate nei laboratori. Erano addirittura malviste. Finalmente, però, il vento sta cambiando. E con lui la mappa della scienza. Oggi, in Italia, il 44% dei ricercatori in ambito scientifico è una donna. Dai fondali marini alle cime di un vulcano, dai grandi laboratori sotterranei agli imponenti poli accademici, voglio mostrarvi l'Italia da un punto di vista particolare, quello delle nostre eccellenze della scienza. Donne, eh? Sono Gabriella Grayson, sono fisica e divulgatrice scientifica e quella che sto per raccontarvi è la teoria di tutte. 10 aprile 2019. Un giorno che verrà ricordato per sempre negli annali della scienza. Per la prima volta abbiamo potuto osservare l'immagine di un buco nero che si trova al centro di Messier 87, una galassia distante 55 milioni di anni luce da noi. Questo traguardo, impensabile fino a qualche anno fa, è stato raggiunto grazie all'ingegno e al talento visionario di 200 scienziati, provenienti da tutto il mondo. Tra loro c'è un'astrofisica che vive e lavora a Napoli, Maria Felicia De Laurentiis. La sua è una storia che evoca quella di un'altra scienziata, una donna che oggi è conosciuta come la signora della materia oscura, Vera Rubin.
La mia vita è stato un viaggio interessante. Sono diventata astronoma perché non avrei mai potuto pensare di vivere sulla Terra senza sapere come funziona l'universo. Negli anni 60, se volevi usare un telescopio, allora potevi entrare in un centro di ricerca scientifico. Ma se eri una donna, facevi più fatica. Ecco, se avevi dei genitori e un marito che ti supportavano, forse la strada era un pochino più semplice per te. Vera Rubin ha avuto dei genitori e un marito che la supportavano. Ma lei ci ha messo qualcosa di suo. Ha avuto molta perseveranza e tenacia. Nella foto del buco nero di oggi c'è qualcosa di lei.
Quando studiavo fisica, mi sono appassionata alle più piccole porzioni della materia, le particelle. E così la fisica del piccolo è diventata il mio campo di specializzazione. Eppure, anche lo studio dell'infinitamente grande, dello spazio e delle galassie lontane continua ad affascinarmi. E con Maria Felicia allargherò i miei orizzonti, ne sono certa. L'appuntamento con lei e con il cosmo è sulle colline di Capodimonte a Napoli, dove c'è uno degli osservatori astronomici più antichi d'Italia.
Ciao!
Ciao!
Questo posto è strepitoso.
Sì, infatti è magnifico per osservare il cielo, è bellissimo. Ed è qui che è partito un po' tutta la mia storia.
Tutto il tuo percorso nasce da qui, allora?
Sì, diciamo da Napoli, dalla mia città.
Perché hai deciso proprio di studiare questa branca del sapere? Perché astrofisica?
Perché volevo entrare nella mente di Dio, volevo capire...
Ah, volevi avvicinarti
sì.
A qualcosa di oltre, che sta sopra,
esatto, sì,
la conoscenza,
insomma,
scientifica.
La Terra mi stava un po' stretta e volevo cercare di capire chi è che avesse creato l'intero universo. Venendo anche da una famiglia molto credente, per me Dio è esistito da bambina. L'ho cercato e continuo a cercarlo, quindi ho un rapporto di connessione e amicizia anche attraverso tutto ciò che vedo, no? Perché ne sento la presenza.
Tu lo sai che Einstein durante la sua vita ha avuto diverse fasi. La prima fase in cui non credeva assolutamente che ci fosse qualcosa di esterno che aveva creato tutto. Nell'ultima parte della sua vita invece poi ha detto: esiste un creatore sopra di noi e per questo che noi dobbiamo essere umili. Quindi aveva ammesso l'esistenza di qualcosa d'altro.
Einstein è anche colui che mi ha portato a studiare quello che sto facendo adesso. avevo letto qualcosa relativo alle onde gravitazionali, mi appassionai e dissi: io voglio studiare teorie relativistiche della gravitazione, quindi voglio sapere cosa faceva Einstein.
Le teorie relativistiche della gravitazione sono quelle teorie che, insieme alla teoria di Einstein, si occupano di studiare i comportamenti del campo gravitazionale a diverse scale o regimi.
Ho sempre detto a me stessa: io non voglio essere un X ignoto su questa Terra, voglio lasciare un segno.
Bello l'X ignoto, la variabile dunque è la persona stessa. Per me la variabile è T, il tempo. Questo è un altro discorso. Guarda, mi piace tantissimo questo dialogo. Godiamoci un po' questo momento, così ripenso a quello che mi hai detto. Guardiamo,
sì, sì.
Voglio guardare anch'io quello che guardi tu.
La bellezza del cielo mi stupisce sempre. Immagino che Vera Rubin provasse le stesse sensazioni quando trascorreva le giornate col naso all'insù. Vera nacque a Filadelfia nel 1928. Da piccola si appassionò così tanto al moto delle stelle che insieme a suo padre costruì un telescopio rudimentale realizzato solamente con un paio di lenti e dei tubi di cartone. Ma Vera voleva vedere oltre, molto oltre. Prese una laurea in astronomia e voleva specializzarsi alla Princeton University. Alla sua richiesta fu respinta perché le donne negli anni 50 non erano ammesse. Vera frequentò allora il corso di dottorato alla Georgetown University, supportata da suo marito, che la accompagnava a lezione in auto, visto che lei non sapeva guidare. La stessa determinazione di Vera ha guidato anche Maria Felicia. Me lo racconta in un altro dei luoghi fondamentali per la sua formazione, il Museo di Fisica di Napoli.
E i confini di Napoli li hai varcati a un certo punto? Sei uscita?
Sì, assolutamente sì. Ho dovuto andare via e da Napoli sono addirittura arrivata veramente ai confini del mondo, in Siberia, in un posto dove tutti vanno in esilio. Io sono andata per lavoro.
All'opposto proprio,
esatto,
come temperatura.
Esatto, una persona che è abituata al sole, no? Al mare, al sole, andare in un posto dove d'inverno fanno meno 40 gradi è stato effettivamente un po' sacrificante, no? Insomma, più di 10 minuti non riuscivo a resistere. Non mi ero resa conto del posto.
Che città era?
Tomsk. Gli allievi di Landau, e sono anche
bello.
Andato, accettato di andare lì a fare il professore di fisica teorica proprio per poter imparare e catturare i segreti dei grandi fisici russi,
sì,
che per la fisica teorica sono all'avanguardia.
Io ho studiato su Landau.
Io avevo delle parti ancora scritte a mano da lui, fotocopiate all'interno del libro.
Bellissimo.
Lev Davidovich Landau, uno dei più importanti fisici di sempre. Premio Nobel per la fisica nel 1962, ha rivoluzionato la fisica teorica rinnovandone l'insegnamento, un vero e proprio riferimento per noi fisici moderni. Grazie alle competenze acquisite in anni di ricerca, Maria Felicia è stata invitata a far parte di un progetto internazionale nato per studiare l'ambiente circostante a Sagittarius A-Star, il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, la Via Lattea, e il buco nero M87 Star, al centro della galassia ellittica supergigante Virgo A.
All'inizio, quando mi hanno raccontato del progetto, devo dire, ho pensato: questi sono folli, vedere un oggetto invisibile, no? Che non si vede. Però poi, come dico sempre, bisogna essere dei sognatori, bisogna rischiare anche, no? Quindi ho detto: ma va, andiamo e vediamo se è possibile riuscire a fare questa cosa.
Rischiare e provare a scandagliare l'ignoto, l'impossibile. È questo che Maria Felicia ha provato a fare. Torno indietro nel tempo e vedo Vera Rubin impegnata a studiare le curve di rotazione delle galassie a spirali, fin quando non si accorse di un'anomalia. Le stelle, sia quelle lontane sia quelle vicine al centro della galassia, ruotano alla stessa velocità. È un'idea in contraddizione con la legge di Newton, secondo la quale un oggetto orbita più lentamente quando è lontano dal centro. Nella nostra galassia, ad esempio, Mercurio, che si trova più vicino al Sole, ruota più velocemente di Nettuno, che è più distante. Quale spiegazione si diede, Vera? Deve esserci una forza che regola la gravitazione delle stelle. Fu la prima prova evidente dell'esistenza della materia oscura, una forza non rilevabile al telescopio, che regola la gravitazione degli oggetti periferici. Questa idea rivoluzionaria per il tempo, oggi costituisce uno dei fondamenti della cosmogonia, che tenta di spiegare come si è formato ed evoluto il nostro universo. E queste sono le stesse domande a cui nel presente tenta di rispondere Maria Felicia.
È recente pensare al buco nero, non è una cosa così lontana nel tempo.
Non è recentissimo che si parla di buchi neri, almeno dal punto di vista scientifico. La prima soluzione di buco nero è stata praticamente sviluppata nel 1915 da Karl Schwarzschild, che era un fisico tedesco, ed era una soluzione matematica. Da lì in poi ci sono voluti degli anni poi per tirar fuori altre soluzioni dalle equazioni di Einstein. Einstein nemmeno credeva, diciamo, a questi oggetti. Prima di comprendere che fosse non solo un'equazione matematica, ma un qualcosa di concreto, reale, che si potesse vedere nell'universo, ci sono voluti più di 60 anni. Quindi nel 1963 John Wheeler conia appunto la parola buco nero. Parlava con una giornalista, era a una conferenza, e questa giornalista chiede: di che cosa state discutendo? E Wheeler spiega appunto di che cosa stavano discutendo, e lei dice: ah, allora è come il buco nero di Calcutta. Il buco nero di Calcutta era una prigione dove i prigionieri entravano e non ne uscivano più.
E così avviene per la radiazione elettromagnetica: entra e non esce più.
E non esce più, esatto. Questi oggetti che cosa sono? Sono dei corpi celesti che hanno un forte campo gravitazionale, talmente forte che sono capaci di attrarre non solo la materia, ma anche la luce.
Ogni corpo dotato di massa attribuisce allo spazio che lo circonda la proprietà di attrarre a sé altri corpi come lui, dotati di massa. Questo è il campo gravitazionale. Prendiamo per esempio la Terra. Un satellite lanciato nel campo gravitazionale terrestre subisce l'attrazione della Terra e quindi ruota attorno ad essa senza allontanarsi.
Grazie al campo gravitazionale attirano tanto di quel materiale, questo materiale emette radiazione elettromagnetica, e è possibile quindi misurarla con degli strumenti che abbiamo oggi. Noi avevamo studiato attraverso le equazioni, poi dalle equazioni abbiamo fatto le simulazioni che ci servivano poi per capire se Einstein ancora una volta aveva ragione. E aveva ragione. La bellezza, infatti, esatto, ha sempre ragione, e questo è molto bello. Quello che dico sempre, le equazioni di Einstein ogni giorno ci parlano.
E la fisica è proprio questo. La fisica è guardare il mondo e meravigliarsi e cercare delle risposte che ti porteranno nuove domande, e sarà un loop continuo. E
non finiamo mai. Non si finisce mai. Esattamente.
La scienziata che ho incontrato è una delle due donne italiane che hanno fatto parte del team che ha fotografato per la prima volta nella storia un buco nero, Maria Felicia De Laurentiis. Sono Gabriella Grayson e questa è La teoria di tutte. La ricerca di Maria Felicia per studiare il buco nero di M87 dura 3 anni. 3 anni di ipotesi, elaborati i calcoli, paura di fallire, molta collaborazione e tanto affiatamento. È per questo che Maria Felicia ci tiene a presentarmi l'astrofisico Ciriaco Goddi, in rappresentanza di tutti gli altri scienziati che hanno contribuito al progetto.
Ciao Ciriaco!
Ciao Ciriaco!
Salve Maria Felicia, salve Gabriella!
Piacere di conoscerti! Parliamo di questa foto. Innanzitutto, è veramente una foto?
La risposta breve è che si tratta di un'immagine astronomica reale a tutti gli effetti. Però, per intenderci, non è una foto come quelle che si scattano col cellulare o con una macchina fotografica.
Parlami dello strumento usato.
Beh, una delle difficoltà principali nel catturare con un'immagine un buco nero è che si tratta di oggetti piccolissimi, almeno su scale astronomiche. E questo perché la loro caratteristica principale è quella di concentrare una quantità di massa enorme in un volume molto piccolo. Per farvi capire con un paragone, immaginate l'intera Terra concentrata sulla punta di un dito. Ecco, queste sono le dimensioni, in termini di raggio o massa, di un buco nero. E se poi prendessimo i buchi neri astronomici più grandi che conosciamo, come M87, la sua dimensione apparente equivarrebbe, pensate, a una ciambella sulla Luna così come vista dalla Terra. E non esiste un telescopio ottico con un potere risolutivo necessario per distinguere una ciambella sulla Luna. Per poter vedere quest'anello, o come diciamo noi, risolverlo, abbiamo bisogno di un telescopio delle dimensioni di 10.000 km di diametro, praticamente le dimensioni della Terra. E questo ovviamente non è qualcosa che potevamo costruire, quindi quello che abbiamo fatto è simularlo al computer, o meglio, utilizzare dei telescopi più piccoli dislocati in posizioni strategiche in diversi continenti e farli funzionare all'unisono. In questa maniera creiamo un super telescopio virtuale di dimensioni del globo terrestre.
Ciriaco, il momento in cui siete arrivati allo scatto di questa fotografia è stato un momento esaltante, è stato un momento di grande soddisfazione. Come l'avete vissuto?
C'è da dire che per molti di noi il risultato è arrivato dopo molti anni di lavoro e di sacrifici. In questo lungo percorso i sentimenti provati sono stati tanti.
La prima volta in totale che avevamo visto il risultato finale pulito, io mi sono commossa insieme agli altri colleghi, perché vedere un'idea che prima era su carta, vedersi concretizzare, è stata forse un'emozione grandissima.
Cos'è cambiato da quella fotografia in avanti nella scienza?
Con l'immagine ciò che cambia è che i buchi neri diventano oggetti astrofisici osservabili, anzi un vero e proprio laboratorio che noi possiamo usare per capire l'universo, anzi, più specificatamente per testare la teoria che spiega la forza che governa l'universo intero. E questa forza è ovviamente la gravità, e la teoria è la famosissima teoria generale della relatività di Einstein. Anzi, la cosa più sorprendente è che tutto ciò che vediamo nell'immagine è perfettamente in accordo con le predizioni fornite dalla teoria di Einstein. Quindi sarebbe proprio il caso di dire, ancora una volta, bravissimo Einstein.
Fare la conoscenza di M87 mi esalta, così come notare la sinergia tra questi scienziati, uomini e donne di nazioni diverse, che insieme hanno allargato le prospettive della ricerca. Nel passato non era così. Le idee di Vera Rubin furono molto contrastate dai suoi colleghi maschi, e anche quando diventò un'astronoma rispettata, non era consentito né a lei né ad altre donne accedere al telescopio di 5 metri di Mount Palomar, uno dei migliori per l'osservazione astronomica. Il vero motivo? L'edificio aveva un solo gabinetto, che naturalmente era riservato agli uomini. Ma Vera lottò perché anche le donne fossero ammesse, e alla fine ci riuscì.
Ogni volta che entro in un museo della scienza mi accorgo che se tu leggi delle didascalie o delle scritte riportano sempre le cose grandi che hanno fatto gli uomini nella scienza. C'è stato un problema, è chiaro?
Eh sì, c'è stato un problema perché le donne comunque lavoravano, ma lavoravano diciamo a nero, no? Insomma, e poi il merito lo prendevano tutti gli uomini.
Sì, no? Mi viene in mente Lise Meitner, che poteva soltanto siglare i suoi articoli, oppure Rosalind Franklin, che poteva entrare soltanto dalla porta posta sul retro del laboratorio quando voleva lavorare.
Infatti, molto deprimente direi,
sì.
Ma immagino cosa potessero sentire, no?
Ci sono stati dei momenti in cui hai vissuto delle discriminazioni, ma anche non volute.
Uno dei professori russi, dove lavoravo a Tomsk, che mi ha scritto una lettera di referenze, e scrive: nonostante lei sia una donna, è un lavoratore molto, insomma, sa lavorare, no? Sa lavorare come gli uomini. Quel nonostante mi ha colpito. Ma è stato così sempre, io non ho mai avuto tantissime colleghe donne, e quello che mi è dispiaciuto tante volte è di vedere colleghe rinunciare per via dei mariti, per via dei professori, per via di questo ambiente, no?
Sì, perché queste frasi, queste battute, che potevano essere anche bonarie, demotivano, allontanano.
Un altro professore mi disse una cosa del genere. Io all'epoca ero fidanzata, il mio fidanzato era un matematico, e questo professore mi disse: lascia fare a lui la carriera, ora vi sposate, tu puoi stare a casa, magari vai a insegnare a scuola. Io ancora di più mi è venuta quella...
E ancora di più la rabbia, sì, vero,
rabbia,
brava,
la rabbia di dire,
sempre
adesso
così.
Ti dimostrerò io cosa so fare,
esatto.
che ho le qualità per farlo. How much
sorrow can I take? Queste qualità Maria Felicia ha dovuto impiegarle anche nella vita personale. Me lo racconta nell'ultima tappa del nostro viaggio.
L'unico rimpianto più grande della mia vita è di aver lasciato non lasciato io mio marito, di aver interrotto il mio matrimonio. Mi ha lasciato, forse c'era incompatibilità o anche incomprensione del fatto, cioè non riusciva a capire che la fisica per me era l'unico grande amore della mia vita, oltre lui ovviamente, però senza la fisica non sono io, no? Non mi sento una persona realizzata. Forse non è riuscito a capire questo, si è sentito trascurato ed è andato totalmente via.
Come ne sei uscita? Qual è stata la tua rinascita?
Devo ringraziare alcuni colleghi che mi hanno supportato, quindi mi hanno invogliato a lavorare, a concentrarmi sul lavoro, e anche l'entrare in questo progetto ha cambiato totalmente la mia vita, perché sembrava proprio un rinascere, quindi un continuo studiare, una connessione con le altre persone mi ha aiutato a non pensare. Quindi più studiavo e più dimenticavo, e questo poi mi ha portato, diciamo, a superare questo grande ostacolo che porto dentro. È una piccola ferita che ogni tanto si apre.
Qual è il tuo prossimo obiettivo professionale?
Allora? Il mio prossimo obiettivo sarà Sagittario Sestare, il buco nero al centro della nostra galassia. Infatti alla fine dell'anno 2021, inizio 2022, daremo finalmente a tutti l'attesa fotografia del buco nero al centro della nostra galassia.
Insomma, la scienza riesce a volte perfino a lenire le ferite del cuore. Nell'attesa che Maria Felice e i suoi colleghi pubblichino la foto del buco nero a noi più vicino, mi godo questo suggestivo panorama.
Mi lasci in buona compagnia, mi
sì,
metto a godere
questo panorama.
Va bene.
Ciao,
arrivederci. Grazie. Soprattutto se sei donna, in un mondo dominato dagli uomini, non devi smettere di sognare i tuoi sogni. Aveva ragione Vera Rubin, e diceva anche: l'universo è troppo affascinante per lasciarlo in mano a pochi. E Maria Felicia De Laurentiis ha messo in pratica le parole di Vera Rubin e, partendo dalla teoria di Albert Einstein, è riuscita ad osservare oggi l'invisibile. E io non smetto di cercare nuove donne della scienza da cui farmi investire con nuovi insegnamenti.
Avete ascoltato La teoria di tutte, episodio 6, Oltre il buco nero, narrato da Gabriella Grayson, con Maria Felicia De Laurentiis, liberamente tratto dall'omonima serie TV di La F, scritto da Gabriella Grayson, Andrea Felici, Nunzia Scala, Laura Pusceddu, una produzione Feltrinelli Audio Podcast FTV, in collaborazione con Stand By Me.